Radio Nuova Trieste presenta Alla ricerca della Sofia, proposte librarie a cura dell'arcivescovo Giampaolo Crepaldi.
Cari radioascoltatori, iniziamo quest'oggi una iniziativa nuova per Radio Nuova Trieste, è quella della presentazione di alcuni libri. I libri sono molto importanti nella vita di ognuno di noi, perché leggere ci permette di capire di più, di capirci, di capire il mondo, di capire da dove veniamo, di capire dove andiamo. I libri anche, e leggere, ci consentono anche di migliorare noi stessi. E se sono buoni i libri, perché ci sono anche i libri non buoni, cattivi, i libri scritti da cattivi maestri, ma insomma qui noi proporremo libri scritti da buoni maestri. I libri ci permettono anche di migliorare noi stessi, migliorare le nostre conoscenze, migliorare la nostra anima, migliorare la nostra persona, e quando siamo migliori abbiamo anche la possibilità di migliorare quello che ci sta attorno nell'ambito della nostra famiglia, ma anche nell'ambito della società. Insomma, con questa trasmissione vogliamo fare in modo che il libro sia un amico che ti accompagna, un amico che ti permette di capire, un amico che ti permette di migliorare. Quindi è una trasmissione all'insegna dell'amicizia. È il primo libro che oggi vi presento. È un libro che ha questo titolo, Dio abita in Toscana, e questo libro ha anche un sottotitolo, Viaggio nel cuore cristiano dell'identità occidentale. È un libro scritto da Antonio Socci. Chi è questo autore? Lui è nato nel 1959 a Siena, è un conosciuto giornalista della RAI, saggista e conduttore televisivo, collabora con alcuni quotidiani italiani ed è direttore del Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in giornalismo radio televisivo, e ha scritto, prima di questo ultimo libro che è appena uscito, ha scritto per l'editrice Rizzoli La casa dei giovani eroi nel 17, Traditi, sottomessi, invasi nel 18, Il segreto di Benedetto XVI ancora nel 18, Il Dio mercato, la Chiesa e l'Anticristo nel 2019. Il libro costa 19 euro, ha più di 400 pagine ed è pubblicato dalla Rizzoli, quindi una casa editrice di tutto rispetto. Qual è la tesi di questo libro che ha questo titolo piuttosto insolito? Dio abita in Toscana, ma qualcuno potrebbe dire ma anche a Trieste abita, anche nel Veneto, anche nei Friuli Venezia Giulia, anche in Germania, in Francia, in tutto il mondo Dio abita. Ma lui attraverso questo titolo vuole farci vedere che c'è stato nell'ambito di questa bellissima e straordinaria regione italiana, c'è stato un periodo in cui veramente c'è stata un'esplosione, direi, di fede, c'è stata un'esplosione di bellezza, c'è stata una esplosione di santità, ed è il periodo compreso dalla la fine del Medioevo, quindi l'Alto Medioevo, il tempo dell'umanesimo e il tempo del Rinascimento. E la tesi è questa: la fede cristiana è stata capace di produrre una bellezza infinita attraverso l'impegno di geni assoluti sul campo letterario, sul campo pittorico e architettonico, ed è stata capace di produrre anche una stagione di santità vigorosa e convincente. E in fin di conti questo concentrato di fede, di bellezza e di santità, secondo la tesi dell'autore molto condivisibile, è alla base di quella che è la civiltà anche attuale dell'Italia e dell'Europa. Difatti, in questa prospettiva si giustifica il fatto del sottotitolo Viaggio nel cuore cristiano dell'identità occidentale. E insomma, il libro si legge in maniera molto, molto bella, molto scorrevole. E si parla dei grandi letterati che sono nati in quel tempo: Dante, Boccaccio, Petrarca, ma si parla anche dei grandi artisti, da Duccio, pensate alla maestà che noi troviamo a Siena, Martini, Giotto, Beato Angelico, Leonardo, Michelangelo, ma anche dei grandi santi. Provate a pensare a Santa Caterina da Siena, San Francesco, San Bernardino. E poi i monumenti. Fermiamoci solo un minuto, un secondo, proprio su Siena, dove il nostro autore si sofferma con un capitolo, direi, bellissimo e appassionante. Il Duomo di Siena, che è un capolavoro assoluto. Ma davanti al Duomo troviamo anche l'ospedale Santa Maria della Scala, ma in piazza troviamo il palazzo pubblico. Vedete, la città quel tempo costruiva un monumento per Dio, costruiva un monumento per i poveri e i derelitti, l'ospedale costruiva un monumento bellissimo anche per la gestione del cosiddetto bene comune, il palazzo pubblico. Io vi invito veramente a leggere queste pagine che sono mirabili per far vedere come la fede cristiana fosse capace non solo di innalzare l'uomo verso Dio, ma di portare l'uomo anche verso le persone emarginate del tempo, e fosse capace anche di dare una prospettiva di bene comune alla vita sociale. E vi permetto di leggere una pagina veloce di questo libro. Nel 1298, per esempio, stiamo parlando dell'ospedale di Santa Maria della Scala, tutte istituzioni dedicate alla Madonna, i fanciulli assistiti erano oltre 300. Questa grande opera di carità verso i più deboli, i sofferenti, gli abbandonati, a cui partecipava tutta la città, stiamo parlando dei cosiddetti secoli bui del Medioevo, è il tratto più commovente ed emblematico di questa epoca cristiana. Lo sapeva bene, dice il nostro autore, Friedrich Nietzsche, che potremmo considerare il profeta dei tempi post-cristiani e anticristiani. Egli scrive nell'Anticristo, meditazione del cristianesimo, i deboli e i mal riusciti devono perire. Questo è il principio del nostro amore per gli uomini. Capite, no? Quanta differenza ci sia tra la stagione del Medioevo, che istituiva ospedali e istituzioni per accogliere anche i bambini derelitti, e queste posizioni della modernità. Libro Antonio Socci, Dio abita in Toscana. Il secondo libro che vi propongo invece ha questo titolo, Storia della musica classica. È stato scritto da Nicola Campogrande, che è un compositore nato a Torino nel 1969, vive a Roma, sposato. Ha fatto tante trasmissioni per Rai Radio 3, ed è anche insomma uno dei collaboratori della Lettura, che è un supplemento del Corriere della Sera. Questo libro è pubblicato dall'editrice Ponte delle Grazie. Devo dire che è una storia della musica scritta in maniera molto semplice, che presenta le varie forme musicali, soprattutto dal Medioevo ai giorni nostri, che presenta brevi profili biografici degli autori più significativi della storia della musica, che presenta anche una particolarità molto interessante, che attraverso un QR code ti dà la possibilità, accanto al nome dell'autore, di ascoltare uno dei brani più significativi di questo autore. Basta accendere il telefonino, andare su questo QR code e si ha la possibilità subito di ascoltare il brano musicale che fa riferimento all'autore che viene proposto. La struttura del libro è questo. C'è una parte dedicata alla musica del Medioevo, soprattutto alle forme del canto gregoriano, una parte dedicata alla musica del Rinascimento, però dopo arriviamo, insomma, alle parti importanti della storia della musica. Abbiamo tutto un capitolo dedicato al Barocco, il periodo classico, al Romanticismo, fino dopo arrivare l'Ottocento al Novecento. Io vorrei soffermarmi soprattutto un minuto sul periodo del Barocco per ricordargli a voi insomma i grandi protagonisti di questo periodo. E andiamo a vederli. Abbiamo un protagonista assoluto che è stato Antonio Vivaldi. Sapete che era un prete, sapete che lui è un prete di Venezia, prete rosso perché aveva anche abbigliatura tutta rossa. Sapete che lui ha soprattutto composto la maggior parte delle sue opere perché faceva servizio in un ospizio di ragazze che erano state abbandonate, e lui ha insegnato queste ragazze a suonare e componeva per queste ragazze che hanno imparato a suonare il violino, le viole, i violoncelli, il clavicembalo, eccetera, e quindi famosissimo, ben conosciuta l'opera Le Quattro Stagioni. Ma accanto direi a Antonio Vivaldi abbiamo un altro gigante della musica, che è Johann Sebastian Bach, che inizialmente era sconosciuto, però dopo lui divenne famosissimo ed è uno dei monumenti, direi, della storia della musica. E, insomma, io vi propongo di ascoltare i concerti brandenburghesi di Johann Sebastian Bach. E poi un altro autore che a me piace molto ascoltare, Georg Friedrich Händel, anche qui morto a Londra, insomma, anche questo ha scritto delle pagine memorabili. Però andiamo anche al periodo classico per eccellenza, e andiamo a vedere i protagonisti che questo nostro libro ci presenta. Il primo grande protagonista, non molto direi valorizzato, però è un gigante in assoluto, è Franz Joseph Haydn, che io vi invito soprattutto a ascoltare di questo grande autore la sinfonia numero 45 in fa diesis minore, la sinfonia detta degli addii. Poi abbiamo un gigante assoluto che è Wolfgang Amadeus Mozart, veramente un genio. Io vi invito di ascoltare il concerto per clarinetto e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart. E poi un altro grande autore, anche questo un gigante direi della musica, è Ludwig van Beethoven. E insomma, prendetevi tutto il tempo, perché ne vale la pena di ascoltare le 9 sinfonie di Beethoven. Quindi il libro Nicola Campogrande, Storia della musica classica. Terzo libro che vi presento oggi, dopo quello sulla Toscana e quello della storia della musica, è un romanzo. romanzo scritto da un'autrice che noi qui a Trieste conosciamo bene, Susanna Tamaro, perché insomma è originaria di queste terre. E quel libro che vi presento, il suo ultimo romanzo, che si intitola Il vento soffia dove vuole, ed è un romanzo pubblicato dalla casa editrice Solferino. Vi dico anche quanto costa. Costa 17 euro, e insomma sono quasi 240 pagine. Allora, la grande protagonista di questo romanzo è una mamma e una moglie. Un momento della sua vita si trova, per contingenze così assolutamente non così straordinarie, a passare alcuni giorni da sola in casa, perché le due figlie, una adottata e una sua, sono andate via, il marito con il bambino piccolo, anche lui è andato in vacanza, e lei ne approfitta di questi giorni in un certo senso per riprendere in mano la sua vita, o meglio riprendere in mano la sua vita in rapporto ai figli e in rapporto al marito. E il romanzo si snoda, direi, nel racconto di queste relazioni e delle riflessioni che la protagonista fa su queste relazioni. Sono pagine molto intense, sono pagine molto coinvolgenti, sono anche pagine piuttosto drammatiche, ma sempre tutto è visto in una prospettiva buona e positiva. È un romanzo che ti fa vedere da una parte le asperità e le contraddizioni della vita, ma dall'altra parte ti fa capire come l'amore, la dedizione, la cura dell'altro, la disponibilità verso l'altro, il donarsi, in fin dei conti, e quel dinamismo che alla fin fine salva la vita. L'egoismo ti brucia la vita, l'amore te la fa vivere. E io devo dire, quando ho terminato di leggere questo libro, dove non si parla molto di cristianesimo, ma io lo ritengo un libro molto cristiano, dove Susanna Tamaro in un certo senso ritorna agli stilemi letterari che l'hanno resa famosa con il romanzo Va dove ti porta il cuore, quindi un romanzo intimo ma non intimistico, è un romanzo che tocca il cuore ma non direi insomma legato a derive tipiche dell'emotivismo contemporaneo, quindi un romanzo molto solido, romanzo che fa pensare e romanzo anche che fa piangere, un romanzo bello che io vi propongo. E vorrei chiudere la presentazione di questo libro così bello, significativo, con leggendovi proprio l'ultima pagina del romanzo. Lei si rivolge al marito e dice: qualcuno vibra al minimo soffio, qualcun altro rimane muto e immobile anche nel mezzo di una tempesta. Avevo allora cercato tra le lenzuola la tua mano, la tua grande mano calda, e tu avevi subito risposto il mio tocco. incredibilmente, non ti eri ancora addormentato. Il tuo magico potere da me è invidiatissimo, di sdraiarti e sprofondare immediatamente nell'oblio del sonno, quella sera non si era manifestato. Così ti avevo detto, sì, in qualche modo, almeno per un po', abbiamo cercato di riparare il mondo. È una bella missione, che riguarda ognuno di noi, riparare il mondo. Grazie e alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Alla ricerca della Sofia, proposte librarie a cura dell'arcivescovo Giampaolo Crepaldi.